Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Yasoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana.
Dio appare e Dio è luce.
Jaya Braja Janaranjana.
Per le povere anime inducianti nella notte. Ma manifesta una forma umana per coloro che dimorano nei regni del giorno. Da William Blake. Stampato sul primo numero, stampato in America dai discepoli di Srila Prabhupada, del Back to Godhead, rivista. Benché l'editoriale parlasse di Blake, di Whiteman e di Gesù Cristo, precisava: è per insegnare questa scienza devozionale per Dio che Bhaktivedanta Swami è venuto in America. Il suo messaggio è semplice: il canto del santo nome di Dio, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radha Madhava.
Seguendo gli ordini del suo maestro spirituale, Sua Divina Grazia, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, Swami Bhaktivedanta cominciò la pubblicazione iniziale di Back to Godhead nel 1944. Questa pubblicazione quindicinale, pubblicata dal 1944 al 1956 a Vrindavana, in India, ha reso Swami Bhaktivedanta l'esponente più importante del personalismo in India. Questa pubblicazione è la prima del Back to Godhead in Occidente. L'articolo principale, la sintesi di una lezione di Prabhupada, si basava sugli appunti presi da Umapati. È stato detto che quando ci alziamo e quando andiamo a dormire dovremo percuotere la nostra mente un migliaio di volte con una scarpa. Quando la mente ha pensieri di questo genere, perché cantare Hare Krishna? Perché non prendere l'LSD? Dovremmo percuoterla con la stessa scarpa. Se invece pensiamo a Krishna, percuotere non sarà necessario. La mente sarà la nostra migliore amica. Vi era anche un articolo di Hayagriva, Flip Out and Stay. Hayagriva aveva citato con generosità da Herr Crane e Walt Whitman. Non vi è da meravigliarsi che tanti giovani universitari stiano cercando di eccitarsi in modo permanente ricorrendo alle droghe. Forse questo è il loro modo di far sapere. Non siamo attratti in alcun modo da questo inferno che avete costruito per voi stessi. Perciò essi usano gli allucinogeni come trampolino per lanciarsi in differenti dimensioni. Ma il viaggio con la droga è solo temporaneo. È temporaneo perché è artificiale. Cominciamo veramente a domandarci dove mai questi viaggi ci stiano portando. Hayagriva concludeva affermando che Krishna Kirtana è la migliore per restare, è la via migliore per restare in alto senza dover più discendere. I suoi compagni penseranno che sei pazzo. Questo è il primo segno dell'avanzamento. Lascia che gli altri impazziscano per Maya, i vecchi effimeri allettamenti di donne e oro. Tu invece sei pazzo per la realtà. Sul retro della rivista vi era un avviso che riguardava i saggi di Swamiji. Krishna, la fonte di ogni piacere, e chi è pazzo? È un annuncio. In corso di stampa, Gita Upanishad, ossia la Bhagavad Gita, così com'è, tradotta e commentata da Swami Bhaktivedanta. La prima e più importante istruzione di Prabhupada ai suoi devoti era stata la raccomandazione di produrre la rivista regolarmente ogni mese. Anche se non sapevano come avrebbero vendute le copie e anche se riuscivano a mettere insieme soltanto due pagine, dovevano continuare a mantenere lo standard. Prabhupada chiamò Hayagriva nella sua stanza e gli offrì i tre volumi del suo Srimad Bhagavatam. Sulla prima pagina di ogni volume aveva scritto «A Sriman Hayagriva Das, Brahmachari, con le mie benedizioni, Exi Bhaktivedanta Swami». Hayagriva era commosso e disse che non se lo meritava. «Va bene», disse Prabhupada, «ora occupati di questa rivista, lavora con sincerità e falla diventare grande come il Time». Prabhupada voleva che tutti i suoi discepoli partecipassero. «Non siate ottusi», diceva, «scrivete qualcosa». Voleva affidare il Back to Godhead ai suoi discepoli affinché sviluppassero la loro predica. Quella sera stessa, Brahmananda e Gargamuni presero le prime copie e partirono in bicicletta per andare a distribuirle in ogni negozio del Lower East Side. giù fino alla 14ª strada, fino al West Village, finché avrebbero distribuito tutte le copie. Questa era un'espansione della predica. Ora tutti i suoi studenti potevano partecipare al lavoro, battendo a macchina, scrivendo, correggendo le bozze, mettendo insieme i fogli e distribuendo le riviste. Era la sua predica, certo, ma ora non era più solo. Nel breve periodo di 4 mesi la società si era ufficialmente espansa, tanto da garantire sedi più ampie del piccolo negozio sulla Seconda Avenue, affermava l'editoriale nella seconda pubblicazione del Back to God. Prabhupada non aveva abbandonato la sua idea di una grossa costruzione a New York. Una proprietà al Greenwich Village era troppo dispendiosa e il centro era fuori questione, ma Prabhupada diceva ancora di voler acquistare un palazzo. Era difficile per i suoi seguaci pensare alla coscienza di Krishna come a qualcosa di più grande del movimento del Lower East Side. Perché chi si sarebbe interessato della coscienza di Krishna se non la gente del Lower East Side? E in ogni modo, chi poteva disporre di tanto denaro da acquistare una costruzione a Manhattan? Un giorno però accadde che Ravindra Svarupa incontrasse un ricco possidente ebreo, un simpatizzante dei movimenti giovanili, il quale acconsentì a garantire un prestito di $5,000 a Swamiji. Ravindra Svarupa aveva organizzato questo prestito e Swamiji aveva deciso di costruire con quella somma un fondo monetario per la sua costruzione, al quale avrebbe aggiunto altri $5,000 che aveva raccolto con donazioni occasionali. Tuttavia, anche questa somma sembrava piccola per costruzioni adatte, il cui costo era valutato a partire dai $100,000. Swamiji andò con Brahmananda a visitare un palazzo sulla 6ª strada, che precedentemente era appartenuto alla Banca Ebraica di Previdenza. Il palazzo era dotato di un'ampia anticamera e di un ammezzato, e con i suoi pavimenti di marmo aveva l'atmosfera di un tempio. Brahmananda suggerì che l'area avvolta fosse sfruttata come dormitorio e Swamiji considerò che l'ammezzato poteva diventare il suo appartamento. L'ampia anticamera, disse, potrebbe essere usata per i kirtan e le lezioni. Mentre lasciava il palazzo, però, Prabhupada notò che era situato ad angolo e proprio lì accanto vi era la fermata dell'autobus. La posizione quindi non era buona. Anche un ramo della Gaudiya Math di Bag Bazar a Calcutta era vicinissimo a una fermata dell'autobus e i rumorosi motori degli autobus che riprendevano la marcia creavano un grave disturbo. Successivamente Prabhupada vide il tempio di Emmanuel, sempre sulla 6ª strada nel Lower East Side. Era anche più grande del palazzo della banca. E quando i discepoli di Swamiji si inoltrarono nelle cavernose, vuote stanze, restarono confusi pensando che, seppure ne fossero venuti in possesso, avrebbero poi dovuto essere in grado di trattarle con riguardo e di farne un uso appropriato. visitò anche altri luoghi, uno così trascurato e in tale misero stato che sembrava essere stato devastato da vandali, e un altro in condizioni simili, pieno di legname accatastato fino al soffitto. Prabhupada chiese a Rupanuga, che lo aveva accompagnato, che cosa ne pensasse, e Rupanuga rispose: troppo tempo e denaro per rimetterlo in sesto. Così se ne andarono. Swamiji tornò a casa ed entrò nel bagno, dove si lavò i piedi nella vasca. Disse che lavarsi i piedi dopo aver camminato per la strada era un'abitudine indiana. In seguito i devoti incontrarono Mr. Price, un autentico mediatore, vestito elegantemente. «Voi siete molto fortunati», disse Mr. Price a Brahmananda. «Siete un'organizzazione religiosa esente da tasse. Non avete idea di quale somma potete risparmiare in questo modo. Sono molte le persone che devono ritirarsi perché non hanno la possibilità di pagare le tasse. Ma qualcuno lassù si sta interessando di voi, e io mi trovo ad avere a mia disposizione proprio ciò che voi e lo Swami state cercando». Mr. Price mostrò a Brahmananda una bella costruzione a tre piani, nei pressi di Piazza San Marco. Era situata in una buona posizione nella città bassa, vicino ai giovani, ma in un'area dove anche gli abitanti dei quartieri alti si sarebbero sentiti al sicuro. I pavimenti erano di un bel legno lucidato. Tutte le porte erano scolpite a mano e vi era un'ampia sala adatta per un tempio. Il marchese di Lafayette aveva risieduto qui per un periodo nel 1824 durante una sua visita, e questo fatto aggiungeva fascino e prestigio alla costruzione. Una sera, Mr. Price visitò Prabhupada nella sua stanza. Prabhupada era seduto sul pavimento dietro il suo tavolo e Mr. Price stava di fronte a lui, seduto su una sedia pieghevole di metallo. Mr. Price indossava un completo elegante e una camicia bianca con gemelli da polso e polsini inamidati. I suoi abiti dispendiosi, il suo volto abbronzato con cura e i capelli biondi, che alcuni devoti pensavano fossero una parrucca, contrastavano stranamente con la semplicità dello Swami. Mr. Price si rivolgeva a Swamiji con il titolo di Vostra Eccellenza ed esprimeva un grande apprezzamento per l'opera dello Swami. Manifestò un grande ottimismo, affermando di poter, grazie alle sue aderenze, aiutare Prabhupada a risparmiare molto denaro e preoccupazioni, e offrendogli proprio la sistemazione che lui desiderava. Accompagnato da pochi discepoli, Prabhupada andò con Mr. Price a visitare la costruzione. Mentre Mr. Price e i devoti e il custode della casa parlavano tutti insieme in gruppo, si allontanò, senza essere notato, verso l'angolo della stanza, dove vi era una macchina da cucire di vecchio modello. Egli cominciò a premere il pedale ed esaminò il funzionamento della macchina. Quando Prabhupada si riunì al gruppo, Mr. Price disse: «Se lei può dare subito $5,000, posso ottenere dai proprietari di fare subito il contratto». $5,000 ora e altri $5,000 entro 2 mesi. la cosa non dovrebbe presentare difficoltà. A Prabhupada il palazzo piaceva e disse a Brahmananda che l'avrebbe comprato. Brahmananda era incline a effettuare immediatamente il versamento della somma, ma Prabhupada disse che prima doveva essere steso un regolare contratto. Mr. Price parlò in privato con i devoti, parlando nell'interesse dello Swami e nell'interesse del movimento spirituale, e dava l'impressione che volesse promettere anche più di un contratto. Forse voleva dar loro il palazzo. Non si capiva che significato avesse dar loro il palazzo, ma lui aveva detto qualcosa del genere. Voleva che i devoti lo considerassero un amico e li invitò a casa sua una sera. Quando i devoti si riunirono a casa sua, rigidamente seduti nelle poltrone del suo salotto, dove erano allineati alcuni scaffali che non contenevano libri, ma erano file di libri dipinti a due dimensioni, Mr. Price continuò ad adularli. Elogiò gli scritti di Hayagriva e Hayagriva era ovviamente imbarazzato e lusingato. Elogiò tutto ciò che si riferiva ai devoti. Riferì anche che il suo cane era morto recentemente e aggiunse: «La casa sembra vuota senza quella piccola cara creatura». Era un uomo strano, effeminato e pieno di lusinghe e adulazioni. Prabhupada era rimasto riservato dopo il suo primo incontro con Mr. Price, benché fosse interessato alla trattativa del palazzo, sempre che fosse possibile procedere a una congrua intesa. Brahmananda continuò a trattare con Mr. Price e presto, secondo gli accordi con Mr. Price, i proprietari del palazzo si aspettavano che i devoti dessero prova della loro abilità nel rispettare i termini del versamento. Su consiglio di Prabhupada, i devoti convocarono un avvocato per la stipulazione del contratto. «Questo Mr. Price ci sta causando molte preoccupazioni», disse Prabhupada. «Qual è la difficoltà?» Non vedeva alcuna necessità di continuare a servirsi di Mr. Price. «Perché non acquistiamo direttamente dai proprietari? Perché tutti questi mediatori?» «Proprio come è stato fatto qui», disse Brahmananda. Alan Kelman era un produttore discografico. Aveva letto l'articolo sulla The East Village Adder con le notizie riguardanti lo Swami che veniva dall'India e il mantra che aveva portato. Leggendo il mantra Hare Krishna sulla prima pagina, sentì di essere attratto. L'articolo suggeriva l'idea che il canto poteva produrre una grande elevazione o estasi. Nell'articolo vi era anche il recapito dello Swami sulla Seconda Avenue. Così una sera di novembre, Alan e sua moglie visitarono il negozio.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Kara More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Kara
More. Alan racconta: vi erano circa 30 paia di scarpe sul retro della stanza, le persone davanti e le scarpe in fondo. Ci togliemmo le scarpe e ci sedemmo. Tutti erano tranquillamente seduti. Di fronte, al centro, vi era una sedia. Tutti fissavano quella sedia. Anche allora si sentiva una certa energia nella stanza. Nessuno parlava e tutti fissavano quella sedia. La cosa che accadde subito dopo fu che vedemmo per la prima volta lo Swami. Egli entrò e si sedette e vi fu un'incredibile ondata di energia. Lo Swami cominciò a cantare e il suono era bello. Lo Swami suonava dei piccoli cembali molto penetranti e invitanti. Un devoto indicò un cartello su cui era scritto il mantra in modo che tutti potessero seguire. Poi i devoti si alzarono e danzarono in cerchio, una danza con passi cadenzati. Lo Swami osservava la stanza e sembrava che sorridesse, come per incoraggiare a unirsi alla danza. Il giorno dopo, Alan telefonò a Prabhupada per proporgli di registrare il canto. Fu Brahmananda a rispondere e a fissargli un appuntamento con lo Swami per quella sera. Così Alan e sua moglie tornarono giù all'East Village, che per loro era la zona in cui molte cose stavano accadendo. Se si voleva provare un po' di esaltazione, si doveva scendere all'East Village. Quando essi entrarono nella stanza dello Swami, egli era seduto alla sua macchina da scrivere e lavorava. Prabhupada era interessato alla proposta di Alan di fare una registrazione. «Sì», disse, «dobbiamo registrarla. Se ci aiuterà a diffondere il canto del mantra di Krishna, è nostro dovere farlo». Programmarono la registrazione per 2 settimane più avanti, in dicembre, presso lo studio di registrazione a Delphi, nelle adiacenze di Times Square. La moglie di Alan fu colpita dall'entusiasmo manifestato dallo Swami all'idea di fare la registrazione. Aveva tanta energia e ambizione nei suoi progetti. Era la sera che precedeva la data della registrazione. Un ragazzo camminava nel negozio trasportando un grande tamburo indiano a 2 estremità. Non era una cosa inusuale, benché gli ospiti portassero spesso tamburi, flauti e altri strumenti. Questa volta Swamiji sembrava particolarmente interessato. Il ragazzo sedette e si preparava a suonare, quando Prabhupada gli fece un cenno per chiedergli di portargli il tamburo. Il ragazzo non si mosse, voleva essere lui a suonarlo, ma Brahmananda si avvicinò e gli disse: «Swamiji vuole suonare il tamburo». Così il ragazzo glielo consegnò. Brahmananda racconta: «Swami cominciò a suonare e le sue mani danzavano sul tamburo. Tutti restarono stupefatti nel vedere che lo Swami era così esperto. Avevano sempre visto il bongo e pensavano che quello fosse il tamburo indiano adatto. Quando però questo tamburo a 2 estremità comparve misteriosamente, creò un'estasi 100 volte più grande di quella prodotta dal bongo». Dopo il kirtan, Prabhupada chiese al ragazzo se voleva prestare il tamburo per la seduta di registrazione per il giorno successivo. Il ragazzo si dimostrò dapprima riluttante, ma i devoti promisero di renderglielo il giorno dopo. Allora il ragazzo acconsentì e disse che lo avrebbe portato la sera seguente. Mentre lasciava il negozio con il suo tamburo sotto il braccio, i devoti pensarono che non avrebbero più rivisto né il ragazzo né il tamburo, ma il giorno dopo, poche ore prima che lo Swami uscisse per recarsi allo studio, il ragazzo tornò con il suo tamburo. Era una fredda sera di dicembre. Lo Swami, vestito con il solito dhoti color zafferano, con un soprabito di tweed e un paio di scarpe grigie, che avevano da lungo tempo sostituito le sue scarpe bianche a punta, salì sul furgone Volkswagen con una quindicina di seguaci armati dei loro strumenti per dirigersi allo studio di registrazione. Brahmananda racconta: la registrazione non cominciò immediatamente perché c'era un altro gruppo prima di noi, così noi uscimmo a fare una passeggiata in Times Square. Mentre ce ne stavamo lì, in piedi con lo Swami, a osservare le luci e i flash e tutta quella gratificazione dei sensi, una signora si avvicinò allo Swami e disse: «Oh, hello, da dove vieni?» Parlava a voce alta, con un atteggiamento matronale. Swamiji rispose: «Sono un monaco e vengo dall'India». La signora disse allora: «Oh, è meraviglioso, sono lieta di averti incontrato». E strinse la mano a Swamiji e se ne andò. Allo studio tutti considerarono i devoti un gruppo musicale regolare. Uno dei musicisti rock chiese quale fosse il nome del loro gruppo e Hayagriva ridendo rispose: «I cantori Hare Krishna». Naturalmente in gran parte i componenti del gruppo non erano musicisti, eppure la maggior parte degli strumenti che avevano con sé, una tambura, un grande armonium prestato da Allen Ginsberg e gli strumenti a percussione, erano quelli che avevano usato per mesi durante i kirtan. Così entrarono tutti nello studio, fiduciosi di poter produrre la loro musica. Essi si limitavano a seguire lo Swami, egli sapeva come suonare ed essi sapevano come seguirlo. Erano proprio un altro gruppo musicale. Era musica, ma anche canto, meditazione e adorazione. Prabhupada sedette su un materassino al centro dello studio, mentre i tecnici preparavano i microfoni e assegnavano a ogni devoto un posto per sedersi, secondo il loro particolare strumento. Chiesero che vi fossero soltanto due paia di kardlar e accettarono la coppia di bacchette ritmiche, ma richiesero che alcuni devoti battessero le mani. Lo strumento usuale di Rupanuga era una coppia di campanelli di ottone senza battagli e quando il tecnico le vide chiese di ascoltarne il suono. Rupanuga suonò e le campanelle furono accettate. Poiché Ravindra Svarupa avrebbe dovuto produrre un suono ronzante sull'armonium, sedette da parte con il suo microfono e anche Kirtanananda ebbe un microfono per la tambura. Quando i tecnici furono soddisfatti, dettero la battuta d'entrata ai devoti e Swamiji cominciò a cantare e a suonare il suo tamburo. I cembali, le bacchette e il battito delle mani si unirono a lui e il canto si alzò sicuro per circa 10 minuti, finché un tecnico comparve dal vetro dello studio e li fermò. Brahmananda batteva troppo forte, creando uno squilibrio. I tecnici entrarono nello studio e si misero la cuffia ricevente, riequilibrarono tutti i suoni e dettero il via per la seconda volta. Questa volta tutto andò meglio. Il primo suono era la tambura con il suo pizzicato che riverberava un suono acuto. Un istante più tardi Swamiji cominciò a percuotere il tamburo e a cantare. Il mare. La tambura, l'armonium, il battito delle mani, i cembali, le campanelle di Rupanuga e l'assolo di canto di Swamiji uscendo dagli ormeggi fuori nel mare felice del canto. Lalita Sri Visakalam Bitam Scha. La voce di Swamiji nello studio era molto dolce. I suoi ragazzi provavano amore. Non stavano eseguendo solo una registrazione, era un sentimento di successo e di unione, una sera che coronava degnamente tutti quei mesi trascorsi insieme. Ghire, cantate nell'assolo, Swamiji fece una breve pausa mentre gli strumenti continuavano a pulsare e poi cominciò il mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vandeham Sri Guru Sri Dutta Padakamalam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhan Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurabhakta Vrindam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Questo era Bhaktivedanta Swami, esperto proprio come nella cucina, come nelle lezioni. Ai tecnici piaceva ciò che avevano ascoltato. Sarebbe stata un'ottima ripresa se niente risultava sbagliato. Gli strumenti andavano bene, il tamburo, il canto. L'armonia era scabra, ma si trattava di una registrazione speciale, un avvenimento. I cantori Hare Krishna stavano eseguendo il loro lavoro e tutto andava nel migliore dei modi. Alan Kemen era eccitato. Qui c'era un suono autentico. Forse si sarebbe venduto. Di mantra, i devoti cominciarono a sentirsi rilassati, come se si trovassero nel tempio, ed erano in grado di dimenticare gli errori fatti nella registrazione. Essi cantavano e la percussione era di aiuto in un'andatura lievemente più affrettata. La parola Hare conteneva talvolta un piccolo grido, ma non vi era drammaticità nel coro, solo la risposta diretta alla melodia dello Swami. Passarono 10 minuti, il canto diventò più veloce, più forte e più veloce. Swamiji stava facendo cose più elaborate sul tamburo, finta dell'armonium. Alan uscì dallo studio. Era grande, Swami, grande. Ti piacerebbe andare avanti a leggere il discorso esplicativo? Sei troppo stanco? Con gentile interessamento, il pallido, lentigginoso Alan Kalman scuoteva lo Swami. Scrutava lo Swami attraverso i suoi spessi occhiali. Swamiji appariva stanco, ma rispose: «No, non sono stanco». Allora i devoti si sedettero di nuovo nello studio per guardare e ascoltare Srila Prabhupada che leggeva la relazione che aveva preparato. Come spiegato nella copertina di quest'album discografico, i devoti in perfetta sintonia pensavano che Swamiji, nonostante il suo accento, parlava in modo perfettamente chiaro mentre leggeva le sue parole come un esperto oratore. Questa vibrazione trascendentale del canto Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Mari Rama 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 Hare Hare è il metodo sublime destinato a far rivivere la nostra coscienza di Krishna. Il linguaggio era filosofico e quella categoria di persone che usualmente se ne andava al termine del kirtan prima che Swami avesse pronunciato una sola parola non poteva apprezzare nemmeno questo discorso registrato sull'album. In quanto anime spirituali, Swamiji predicava, originariamente siamo tutti esseri coscienti di Krishna, ma a causa della materia con la quale ci siamo uniti da tempo immemorabile, siamo rimasti soggetti all'atmosfera materiale che ha contaminato la nostra coscienza. I devoti ascoltavano in modo sottomesso le parole del loro maestro spirituale, mentre contemporaneamente cercavano di comprendere l'effetto che esse avrebbero avuto sull'uditorio. Certamente alcuni le avrebbero rifiutate a causa del solo accenno che si trattava di natura spirituale. Swamiji continuava a leggere, spiegando che il canto dovrebbe servire a superare il piano sensuale, mentale e intellettuale e a guidare al regno spirituale. Abbiamo sperimentato nella pratica, egli continuava, anche un bambino può partecipare al canto e perfino un cane. Il canto, tuttavia, deve essere ascoltato dalle labbra di un puro devoto del Signore. Continuò a leggere fino alla fine. Per questa ragione non vi sono altri mezzi di realizzazione spirituale che siano così efficaci in questa età, come il canto del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna.
Di nuovo Alan si precipitò fuori dallo studio. Era buono, disse, e spiegò che avevano registrato un leggero eco nel discorso per ottenere un effetto speciale. Ora, disse, sistemandosi gli occhiali con le dita, sono rimasti circa 10 minuti sulla facciata dopo il discorso. Vuoi cantare ancora o è troppo tardi? Swamiji. Prabhupada sorrise. No, non è troppo tardi. Avrebbe cantato la preghiera al suo maestro spirituale.
Transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our consciousness is now.
Mentre i suoi discepoli gironzolavano per lo studio, osservando il loro maestro e l'attività dei tecnici dietro la vetrata, Prabhupada cominciò a cantare. Di nuovo l'armonium cominciò a ronzare, poi la tambura e il tamburo. Ma ora era impegnato un solo gruppo, molto più ristretto del precedente, e gli cantò dal principio alla fine, senza necessità di repliche. A mano si dissolvevano. Di nuovo Alan uscì e ringraziò lo Swami per essere stato così paziente e per essersi rivelato un così esperto musicista di studio. Prabhupada era ancora seduto. Ora siamo stanchi, ammise. Improvvisamente sull'intero studio risuonò in playback il canto Hare Krishna, completo di eco. In riuscita del canto, Prabhupada si sentì felice, si fermò e cominciò a danzare ondeggiando, avanti e indietro, inchinando leggermente la vita, le braccia alzate nello stile di Sri Chaitanya, danzando in estasi. La rappresentazione programmata era conclusa, ma ora Swamiji stava offrendo la miglior rappresentazione della sera, scaturita dai suoi sentimenti spontanei. Mentre danzava, i suoi discepoli insonnoliti trasalirono, si alzarono in piedi e si... Ora avete fatto la vostra migliore registrazione, Swamiji disse a Mr. Kalman, lasciando lo studio per uscire nella fredda sera di Manhattan. Swamiji salì sul furgone Volkswagen, mentre i cantori Hare Krishna piombavano con i loro strumenti sui sedili posteriori. Rupanuga li guidò fino a casa, al Lower East Side. Il mattino successivo Prabhupada non si alzò. Era esausto. Kirtananda, che lo serviva personalmente, si allarmò quando lo Swami disse qualcosa a proposito del cuore che saltava e aggiungeva che non era in grado di muoversi. Kirtananda ripensò all'autunno e all'estate quando lo Swami li aveva guidati in kirtan di un'ora nel parco o alle avventure nella tarda sera che essi avevano dato per scontate. Ora però Kirtananda vedeva che vi era motivo di preoccupazione per la salute dello Swami. Swamiji non aveva appetito per il pranzo, benché lo riacquistasse nel pomeriggio, ritrovando anche la sua abituale vitalità. Il medesimo giorno arrivò una lettera da Mukunda, che era a San Francisco. Poco dopo il loro matrimonio, Mukunda e Janaki erano qualche settimana trascorsa nel sud dell'Oregon. Mukunda era finito a San Francisco. Ora aveva un'idea migliore. Voleva prendere in affitto un posto là e invitare Swamiji a dare inizio al movimento Hare Krishna nel distretto di Haight-Ashbury. Proprio come aveva fatto nella Lower East Side. Aveva riferito che là le prospettive per la coscienza di Krishna erano ottime. Udendo ciò, Prabhupada cominciò a rendere manifesti i suoi piani di espansione. Non solo avrebbe aperto templi a San Francisco, ma uno dopo l'altro. Udendo ciò, i devoti erano rimasti stupefatti. Kirtananda, che aveva osservato sintomi allarmanti nella salute non buona di Prabhupada, cominciò a dimenticare i pensieri di quella mattina. Se Krishna lo desiderava, Swamiji avrebbe potuto compiere ogni cosa. Come sempre cantando dolcemente le preghiere al suo maestro spirituale e accompagnandosi con un ritmo appena percettibile sul bongo. I vicini dormivano ancora. La temperatura era fredda, ma i radiatori mantenevano caldo il negozio. Non ci sarebbero più stati canti all'aperto ora. A Manhattan la città è completamente aperta d'estate ed ermeticamente chiusa d'inverno. Il che significa non più bambini rumorosi fuori dalla porta durante le lezioni della sera. Benché le lezioni del mattino fossero sempre quiete, anche d'estate ora, con l'avvicinarsi dell'inverno, il gruppo diventò più stretto, un nucleo più impegnato di studenti sinceri che si radunavano per ascoltare la sua maggior parte. Per la maggior parte, i discepoli erano diventati seri, benché alcuni rimanessero visitatori casuali. Ora, in questa lezione del mattino, Swami voleva istruirci di più sul modo di diventare devoti. Guidò il canto Hare Krishna per 20 minuti, avendo cura che i discepoli rispondessero sottovoce in modo che i vicini non facessero di nuovo scendere l'acqua attraverso il soffitto, benché recentemente non l'avessero più fatto. Prabhupada cercava sempre di cooperare con gli inquilini, ma occasionalmente qualcuno dava inizio a una petizione, che non era mai molto numerosa, contro la Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Al di là del Lower East Side.
Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Chaitanya Krishna. Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama